Doppio Click, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori da Marco Schiaffino, come al solito in diretta dallo studio 3 di Radio Popolare a Milano. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Click in questo martedì 15 aprile 2025. Oggi parleremo ancora di Meta AI per qualche dettaglio e approfondimento, parleremo di vulnerabilità a livello di privacy in Chrome, di attacchi hacker sul territorio milanese, insomma, tanta roba. Io come al solito vi ricordo i contatti della trasmissione: doppio click @radiopopolare.it per inviare spunti, suggerimenti, consigli, commenti, oppure diretta @popolarenetwork.it per comunicare con me nel corso della trasmissione. In alternativa al 331-62-14013 per SMS, WhatsApp e Telegram. Ma andiamo a vedere cosa è successo in queste ultime ore nel mondo di Internet e delle nuove tecnologie. Allora, mentre ho approfittato dello stacco per sistemare i volumi, visto che le cuffie della postazione principale in studio 3 non funzionano, lo segnalo ai tecnici là fuori, andiamo ad affrontare il tema Meta AI. Ne abbiamo parlato ieri. Meta ha annunciato che comincerà a utilizzare i dati anche dei cittadini europei per addestrare il suo modello di intelligenza artificiale e naturalmente tutti hanno cominciato a chiedersi come ci si possa opporre a questo utilizzo e soprattutto con quali modalità. Allora, in realtà dalle parti di Meta hanno detto che sarebbe arrivata una comunicazione via email o direttamente all'interno delle app a tutti gli utenti. A destra manca però, ci si è lanciati a scrutare fra le pagine di Facebook per riuscire a trovare la pagina che consente di fare l'opposizione. Beh, sembra che, e l'ha segnalato a doppio click Gianni in un'email, il modulo che permette di opporsi al trattamento dei dati per l'addestramento dell'intelligenza artificiale sia lo stesso che era comparso lo scorso maggio, maggio 2024. Quando era arrivata il primo allarme, mettiamola così, sull'addestramento dell'intelligenza artificiale di Meta coi contenuti. Ho controllato tramite Wayback Machine, la pagina era comparsa la prima volta il 22 maggio ed è la stessa a cui adesso punta il link che si trova all'interno del centro sulla privacy di Meta. Per chi ci vuole arrivare tramite i sistemi di Facebook, per esempio, bisogna andare sulla home del centro sulla privacy, andare su informativa sulla privacy e nella prima parte, bene o male, c'è la possibilità di godere del diritto di opposizione. In pratica bisogna inviare l'email con cui ci si è registrati con gli account di Meta, fornire una motivazione e poi arriva, devo dire, abbastanza tempestivamente una risposta. La cosa strana è che manca un pezzo rispetto a quello che io avevo visto l'anno scorso, perché l'anno scorso, oltre a trovare modulo per l'opposizione, c'era la possibilità di andare a dettagliare le limitazioni che si volevano fare. In particolare c'era il tema riguardante le informazioni che ci riguardano, che vengono pubblicate da altre persone, e ai tempi era uscita la possibilità di negare la possibilità di utilizzare quelle informazioni, consentire di utilizzarle, oppure addirittura avere delle notifiche per controllarle, cosa che non so esattamente come potesse funzionare. Tutto questo sembra essere sparito, quindi qualche differenza rispetto a prima sembra che alla fine ci sia. rimaniamo in tema Mark Zuckerberg con una notizia decisamente più, vabbè, un po' di colore. C'è stato un piccolo hacking in alcune città della California. In pratica qualche burlone si è divertito a entrare nei sistemi dei semafori che utilizzano delle tecnologie abbastanza evolute per dialogare con le persone che per esempio hanno dei problemi di vista o hanno bisogno di assistenza per attraversare, e beh, hanno sostituito i file audio con i messaggi al loro interno. E in pratica quello che hanno sentito le persone che si sono avvicinate a questi semafori è stata la voce di Elon Musk, naturalmente generata con l'intelligenza artificiale, che dice frasi del tipo: salve, qui è Elon Musk, benvenuti a Palo Alto, la sede di Tesla. Oppure dice anche: si dice che i soldi non possono comprare la felicità, e sì, credo sia vero, Dio sa se ci ho provato, ma possono comprare un Cybertruck, ed è una cosa fantastica, no? E invece c'è anche Mark Zuckerberg, interpretato sempre dall'intelligenza artificiale, sempre dai semafori delle città californiane, a Palo Alto e a qualche piccola città vicino a San Francisco, in cui invece sembra che Zuckerberg si vanti in questi messaggi di aver reso il mondo un luogo meno sicuro per la comunità LGBTQ+. Naturalmente qui il riferimento è ai cambiamenti di politiche di moderazione all'interno dei social network gestiti dal maghetto di Menlo Park. Un attacco hacker invece un po' più invasivo l'ha subito l'azienda dei trasporti milanesi. ATM c'è stata una violazione di alcuni dati, in realtà non direttamente dati di ATM, ma a una società collegata, che è la società Muni Servizi. In pratica quello che è successo è che i pirati informatici avrebbero avuto accesso a un database che contiene dati anagrafici e di contatto e del profilo cliente degli utenti dell'app ATM, l'applicazione che permette di vedere lo stato dei servizi, che permette di comprare i biglietti, gestire l'abbonamento, eccetera, eccetera. Secondo ATM i dati non sarebbero stati completi, quindi non ci sarebbero né gli indirizzi di domicilio né diciamo gli estremi per i pagamenti, quindi nulla di gravissimo. Consideriamo però che di solito quando ci sono queste violazioni significa che perlomeno il numero di cellulare, che se non ricordo male nell'app ATM è obbligatorio inserire, finiranno in qualche database e poi ci troveremo tutti, io compreso perlomeno, a ritrovarci con tante belle telefonate di telemarketing diretto. E questa è una fregatura con cui dobbiamo fare i conti, anche perché sempre più spesso ci viene chiesto il numero di telefono per avere ad esempio l'autenticazione a due fattori quando facciamo l'accesso, però questo significa anche che nel momento in cui qualcuno buca i server, noi ci ritroviamo col nostro numero di telefono che circola sul dark web. E a proposito di marketing, rispondo a un'email di Martina, ascoltatrice abbonata, tesserata, grazie Martina, che scrive: da qualche giorno, quando apro le carte fedeltà che ho sul telefono su Stoccard, quelle della Coop, Feltrinelli, mi compare un messaggio che in realtà Stoccard si sposta su Klarna. Mi viene chiesto il numero di telefono e email. cosa che inquieta, giustamente devo dire, Martina. Allora, in realtà mi sento di rassicurarti, perché questa cosa è successa abbastanza recentemente, un paio di mesi fa, se non sbaglio. Anch'io usavo Stoccard. Stoccard è un'applicazione, per chi non la conoscesse, che consente di fare la scansione del codice a barre delle varie tessere fedeltà e averne una copia elettronica in pratica sul telefono e non doversele portare tutte nel portafogli, perché dopo un po' uno si ritrova con 4 kg di tessere fedeltà. Cos'è successo? Che nel 2021 Klarna, che è una società svedese che si occupa di e-commerce e acquisti online, ha acquistato Stoccard. Tutto è rimasto uguale per un po' di tempo, adesso le hanno unificate. Qual è la differenza fra le due? Beh, che a differenza di Stoccard, che si limitava a memorizzare le carte, invece Klarna consente anche di utilizzare un sistema di pagamento interno, uno di quei sistemi che è compra ora, paga dopo, per capirci, che consentono anche la rateizzazione del pagamento. Il passaggio in cui viene chiesta email e numero di telefono, come dicevamo prima, riguarda la gestione dell'utenza, il fatto che probabilmente ci sarà un sistema di autenticazione a due fattori, ma soprattutto, visto che deve essere conforme al GDPR, nel momento in cui si passa su un'altra app bisogna chiederle nuovamente, e devo dire che questo è qualcosa che perlomeno ci tutela in qualche modo, perché i dati, anche in caso di acquisizione da un'azienda all'altra, non possono essere passati così senza un intervento degli utenti. E invece c'è molto meno da fidarsi, a quanto pare, nel mondo della tecnologia, in particolare negli Stati Uniti, quando ci si ritrova a fare un colloquio per trovare un nuovo dipendente. Allora, la segnalazione in realtà ne stavano arrivando un bel po', però io ho trovato un bel articolo di NBC News con una intervista all'amministratore delegato di Pindrop, perdonatemi, non proverò nemmeno a dire il nome perché sono circa 22-23 caratteri in indiano, e quindi evito di fare uno scioglilingua, che racconta a Hugh Son, il collega di NBC News, che sono aumentati in maniera esponenziale i tentativi da parte di truffatori, hacker, pirati informatici, addirittura spie della Corea del Nord, di farsi assumere in aziende tecnologiche di cyber security. Che cosa fanno mediamente queste persone? Allora, sostanzialmente un furto di identità digitale. Vanno a prendere l'immagine, i dati di un cittadino statunitense, dopodiché li danno in pasto a un sistema di intelligenza artificiale generativa, e grazie a questi riescono poi a fare il colloquio, naturalmente in remoto, visto e considerato che le aziende tecnologiche ormai applicano quasi tutto lo smart working, fingendo di essere una persona diversa da quelle che sono. In questo caso l'amministratore delegato di Pindrop ha detto che in un caso se n'era accorto, perché in pratica non c'era una congruenza tra le parole pronunciate e il movimento del labiale nel corso della conversazione. Però il rischio poi è che queste persone, una volta che vengono assunte, abbiano accesso sia a segreti industriali, sia a informazioni riservate, o addirittura possano utilizzare le loro credenziali di accesso ai sistemi per avviare un attacco informatico all'interno. Insomma, sembra che adesso possa arrivare anche un giro di vite per quanto riguarda i colloqui di lavoro in remoto, perché cominciano a essere un po' pericolosi. qualche segnalazione da ascoltatori e ascoltatrici. Vabbè, Fra suggerisce un'alternativa, Supercars, che però io francamente non conosco. Marco fa notare come sia sufficiente fare le fotografie alle carte, certo, però poi bisogna mettersele in una cartella, gestirle in maniera sensata e andarle a ritrovare. Poi il problema, francamente, è che finiscono sul cloud e quella roba lì a me mette sempre un po' i brividi. A mettere i brividi non è soltanto questa opportunità, ma anche il nuovo atteggiamento degli Stati Uniti per quanto riguarda non soltanto i normali visitatori sul territorio della federazione, ma anche per quanto riguarda quelli che sono figure pubbliche legate a paesi alleati degli Stati Uniti. È circolata una notizia, anticipo, smentita poi dalla Commissione europea, secondo la quale la Commissione avrebbe fornito dei telefoni usa e getta ai suoi impiegati in missione che voleranno negli Stati Uniti per partecipare al meeting del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale, praticamente nel periodo di Pasqua, e sembra, la notizia all'inizio parlava anche di speciali contenitori, probabilmente delle gabbie di Faraday, che avrebbero dovuto essere utilizzati poi per conservare i cellulari per evitare eventuali attacchi informatici. Allora, queste bene o male sono le precauzioni che si prendono quando si va in un paese ostile e ha fatto abbastanza notizia questo. Poi è arrivata un'ansa con la smentita della Commissione europea. Chissà qual è la verità, forse bisognerebbe andare a chiedere direttamente a qualcuno che farà quel viaggio negli Stati Uniti, visto e considerato che per esempio su molti siti statunitensi stanno circolando degli articoli, ed è abbastanza indicativo del clima che si respira, su come bloccare il proprio telefono per impedire che gli agenti che si occupano della verifica all'accesso ai confini possano accedere al telefono. Tutto questo naturalmente per i cittadini statunitensi, visto e considerato che non possono essere rimbalzati al confine, ma al massimo, però hai detto poco, gli possono sequestrare il cellulare. Allora, andiamo a chiudere questa carrellata di oggi con una notizia riguardante una falla di sicurezza che si annidava all'interno del browser Chrome, quindi quello di Google, da almeno 20 anni. Devo dire che è una falla di sicurezza che non è che sia passata inosservata, è che nessuno aveva pensato che la si potesse sfruttare in qualche modo. Allora, immagino tutti voi abbiate presente che utilizzando Chrome, ma non solo Chrome, nel momento in cui voi visualizzate una pagina al cui interno c'è un link che avete già visitato, viene mostrato con un colore diverso, di solito in viola. Questo è, diciamo, una comodità, nel senso che in questo modo possiamo renderci conto immediatamente, per esempio anche su una ricerca su Google, se abbiamo già visitato quel sito o meno, e in questo modo possiamo decidere se ripescarlo perché ci interessava proprio quello e non ci ricordavamo dove fosse, oppure andare su un altro dicendo vabbè, quello l'ho già visto. Allora, questa cosa viene fatta a livello di CSS, cioè i fogli di stile, che marcano in pratica con un tag visited il link in questione. Che cosa si è scoperto? Beh, si è scoperto che si può sfruttare questa cosa per scoprire la cronologia di un utente. Allora, quello che potrebbe fare lo spione di turno è inserire nel codice sorgente del suo sito web tutta una serie di link e poi con uno script andare a vedere quali sono stati marcati come già visitati dall'utente. E in questo modo si potrebbe sapere piuttosto facilmente come quali siti ha visitato. Siamo agli sgoccioli, io vi lascio con il nostro solito reminder in vista dell'8-9 giugno.
Articolo 48 della Costituzione. Il voto è personale, eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
8 e 9 giugno, 5 referendum in Italia. Uno sul diritto di cittadinanza, 4 sui diritti del lavoro.
Serve il quorum.
8 e 9 giugno, diritti al voto.
Tutte le info su radiopopolare.it.
Doppio clic per oggi finisce qui, l'appuntamento è per domani, come al solito dopo il giornale radio delle 17.30, io vi lascio la programmazione Radio Popolare che prosegue come al solito con Poveri ma belli, con Disma Pestalozza e Alessandro Diegoli. Vi auguro un'ottima serata, a domani.